Da un anno ormai ospitiamo una ragazzina di origine orientale ed è un anno che sono catapultata in questo mondo che era a me sconosciuto.
Quella dove abita la mamma di Zecchina è una casa dormitorio, cioè non sono per nuclei familiari.
Storie di bambini che arrivano da molto lontano, in una puntata che si intitola Conosci i cinesi?
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ogni tanto capita che arrivino delle storie che sono una piccola fotografia della realtà, ma della realtà quotidiana di oggi. Ci sono moltissime storie che arrivano dal passato, che raccontano storie di famiglia, storie personali legate a momenti felici o infelici del proprio passato. Ecco, invece, la storia che ci ha mandato Angela racconta di una cosa che sta succedendo adesso, sta succedendo nel nostro paese, ed è quasi incredibile che non se ne parli o che se ne parli così poco. La frase da cui parte tutto è una frase che suona veramente stranissima, che lei usa per cominciare il suo racconto e che ripeterà nel corso della storia. La frase è: conosci cinesi che danno bambini? Ecco, sentite come suona questa frase. Suona abbastanza male, suona strana, suona financo quasi dolorosa. Ecco, tenetevela lì perché adesso vi spiegheremo di che cosa si tratta. Lo spiegheremo a modo nostro, ovviamente, come sempre attraverso delle storie. E poi, partendo dalla storia di Angela, andremo invece a raccontare un'altra storia, che è una storia che abbiamo già raccontato, non questa precisa, questa è un'altra, ma abbiamo già raccontato le storie di bambini, soprattutto bambine cinesi abbandonate perché sono nate in quel periodo in cui la Cina adottava la politica del figlio unico. Ecco, questa è una storia nuova, originale, che vi raccontiamo e le teniamo insieme in una puntata che si intitola Conosci cinesi. Benvenuti. Conosci i cinesi che danno bambini? È da questa frase che con mio figlio Lorenzo abbiamo avviato una chiacchierata sul senso delle parole, su quanto le parole influenzino il pensiero e viceversa. In pratica ci siamo appassionati al pensiero di Vygotsky. Lei lo sa, ero appena rientrato in ufficio dopo una giornata faticosa, neanche il tempo di posare il mio zaino, e un collega mi indica e dice all'altro: lei lo sa. E che cosa so? Chiedo con il sorriso incuriosita da quella strana affermazione. Conosci i cinesi che danno bambini? Ridendo, il mio collega Roberto mi mostra il messaggio di un suo amico che chiedeva proprio così, con quelle parole, se conoscesse cinesi da tenere a balia a pagamento. Bastava formulare la domanda con poche altre parole per apparire più accogliente, tipo: so che ci sono alcune famiglie cinesi in difficoltà per la gestione dei loro figli a causa dei prolungati orari di lavoro. Mi piacerebbe aiutarli. Oppure, vorrei poter essere di aiuto ai piccoli cinesi che non hanno un posto dove stare mentre i genitori lavorano. Invece, quelle parole scarne e dirette mi sono arrivate addosso come una forza scura, nera e dolorosa. Ho sentito lo stomaco stringersi, aggrovigliarsi, fare male come se avessi ricevuto un pugno. Ho cambiato espressione. La stessa frase, sostituendo la parola cinesi con la parola italiani, sarebbe stata agghiacciante. Ma trattandosi di cinesi, cioè roba strana, mica persone, solo merce e affari a buon mercato, che male vuoi che faccia?
È completamente fuori da tutti i canali questo meccanismo, ed è nato proprio di riflesso al fatto che questi lavoratori, soprattutto le lavoratrici, non hanno un orario di lavoro, quindi anche i figli hanno necessità di essere guardati, accuditi, educati da qualcuno. E il modo più semplice è questo, cioè cercare famiglie che possono ospitare questi bambini 24 ore su 24 per periodi molto lunghi.
La mia arrabbiatura, composta con l'invito pacato a lasciar perdere, a non contribuire alla tratta dei bambini, non è servita a nulla. Anzi, ho solo confermato che sì, esistono cinesi che danno bambini a italiani dietro compenso. Così il chiacchiericcio che ne è scaturito si è focalizzato su quanto si guadagna e non sul perché avviene questa cosa e se sia giusta o meno. Ogni mezzo discorso che provavo a imbastire scatenava ilarità. Allora ho riso anche io e poi ho escluso i loro discorsi dalla mia testa. Non mi dispiace l'idea di sentirmi sola nelle mie riflessioni. So che siamo in tanti a non lasciarci guidare dal facile, dallo scontato, dalla moda e dalla corrente. Probabilmente anche tra coloro che alimentavano il chiacchiericcio e le risate c'era qualcuno che disapprovava il sistema. Ma nel mucchio era impossibile, o forse solo inopportuno, sostenere argomenti diversi. Da un anno oramai ospitiamo una ragazzina di origine orientale ed è da un anno che sono catapultata in questo mondo che era a me sconosciuto.
Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in China, if I lived in China. Well, out of my ears, my little black baby ears, and that's my fact. Now, if I lived in Russia, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in Prussia, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in India, they'd still be Chinese children. And out of my toes, my little blue baby grows, and that's another fact.
Zixin è nata in provincia di Napoli ed è vissuta fino all'età di 10 anni a Ottaviano. Non ricorda quanto tempo sia stata con i suoi genitori, ma ricorda le tre famiglie cambiate prima di ricongiungersi con la madre a Prato. L'ultima famiglia che l'ha ospitata a Ottaviano ospitava 9 bambini, non un babysitteraggio qualunque, quanto una vera e propria soluzione abitativa per piccoli cinesi con genitori impossibilitati a gestirli. 12 bambini da 0 a 10 anni. Zixin dormiva su una coperta messa a terra e questo è solo uno dei suoi ricordi. Molti sono legati alle urla, alle tirate di capelli, alle botte, ma era la normalità di tutti i giorni che condivideva con gli altri e non avendo altro con cui confrontarsi non ha mai pensato che potesse esserci un modo diverso di stare in una famiglia. Poi però è cresciuta e si è resa conto di non riuscire più a tollerare quella situazione. Ha chiesto aiuto alla madre che ha consentito a farla venire a Prato. C'era un'unica condizione. Zixin avrebbe dovuto essere autonoma in tutto e per tutto. Così, nel dicembre 2022, si è ricongiunta con la madre in un appartamento dormitorio dove vivevano altri lavoratori e altre lavoratrici cinesi. Zixin metteva la sveglia, si alzava, mangiava, andava a scuola, tornava a casa, si preparava il pranzo e vagava per le strade della Chinatown pratese fino a tardi. Poi tornava a casa aspettando il rientro della mamma, che spesso avveniva a tarda notte. È capitata a casa nostra per caso, perché mio figlio Federico, che frequentava la stessa classe, l'aveva invitata a casa a fare i compiti. Quel pomeriggio Zixin aveva la febbre alta. Avevo tentato di mettermi in contatto con sua madre senza riuscirci. Solo in serata Zixin è riuscita a comunicare con lei. La riaccompagnai a casa la sera alle 22, dandole in dote una tachipirina con le spiegazioni su come prenderla. Tornai a casa e andai a dormire. La mattina dopo, alle 5, accesi il telefono e trovai alcuni messaggi di sua mamma che con il traduttore mi scriveva che lei non riconosceva Zixin come sua figlia, perché non parlava cinese e non mangiava cibo cinese, era cresciuta con gli italiani e che noi italiani dovevamo tenercela. Solo dopo abbiamo scoperto che la piccola era già in carico ai servizi sociali e attraverso i servizi abbiamo avviato le pratiche dell'affidamento.
Ancora non abbiamo l'affidamento formale perché ci sono tutta una serie di ostacoli burocratici legati al fatto che il papà è assente. Il giudice è informato del fatto che Zixin abita prevalentemente con noi, quindi seguiti dai servizi sociali. I servizi sociali ci hanno proposto di fare il percorso all'inverso rispetto a quello normale delle famiglie affidatarie, quindi con la bambina già in casa di fare tutto il percorso conoscitivo, i colloqui, la formazione, fino ad arrivare poi a richiedere appunto l'affidamento formale tramite il giudice.
Ad oggi abbiamo un ottimo rapporto con Zixin e sua madre. Offriamo solo un appoggio e un sostegno alla crescita della bambina, ma abbiamo scoperto un mondo fuori dal mondo, un mondo dove i piccoli cinesi crescono lontani dalle loro famiglie, perché gli operai e le operaie che lavorano per ditte cinesi non hanno un vero orario di lavoro. Il capannone è la loro casa, dove mangiano, socializzano e si distraggono. Le case dormitorio hanno la sola funzione di luogo addetto al riposo notturno. Per coloro che se lo possono permettere, i bambini vengono dati H24 a famiglie dietro compensi che vanno dai 400 euro al mese in su. E ci sono tante, tantissime famiglie disponibili ad accaparrarsi i piccoli cinesi per quei soldi. I servizi sociali ne sono a conoscenza, le istituzioni pure, ma sembra che nessuno abbia interesse a mobilizzarsi per comprendere e dare un freno a questo fenomeno.
No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need.
Loro sono i Foo Fighters che cantano No Son of Mine per chiudere la storia di Angela, ma soprattutto per aprire la chiacchierata con lei che ci racconta qualcosa di più di questa storia. Pronto? Ciao Angela, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai? Come state?
Bene, bene, tutto bene, tutto regolare.
Angela, la prima cosa che ti chiedo è di pronunciarmi correttamente il nome di Zixin. Ti prego, perché io l'ho detto in tutti i modi possibili, ma non credo di averlo detto giusto.
Ci provo anch'io, chissà cosa viene fuori. È Zixin.
Zixin, okay. Ok. Lei ovviamente, lei vi aiuta a cercare di pronunciarlo correttamente oppure ha mollato il colpo?
No, no, ha mollato, ci ha rinunciato completamente. Si era messa tanto di impegno, ma noi non siamo molto bravi a fare i suoi suoni, quindi poi ci ha rinunciato, ma è molto divertente quando ci proviamo.
Angela,
non
raccontaci.
Solo col suo nome, anche con altre parole.
Immagino. Raccontaci qual è la situazione legale, giuridica in questo momento, cioè in che rapporti siete con lei, con la madre, quanto sta con voi?
Allora, è complicata, ma è complicata anche per i servizi sociali definire la situazione legale, perché è un quasi affidamento, nel senso che sono tutti informati che Zizin sta con noi. Però non si riesce a trovare il canale burocratico per concludere questo affidamento in maniera formale, perché il papà non c'è. Loro hanno un certificato di divorzio, ma deve essere tutto registrato, quindi non manca praticamente l'atto di matrimonio, poi deve essere fatto tutta la documentazione tramite il consolato. A livello formale è tutto davvero molto molto complicato.
Okay.
A livello informale
a livello informale
lei
invece
sta con noi.
Lei sta con voi quanto, quando, come?
Sta con noi tutto concordato con la mamma e con gli assistenti sociali nel periodo scolastico, praticamente esce, cioè sta con noi durante la giornata e torna a casa la sera quando rientra la mamma. Nel weekend resta a dormire con noi, oppure resta a dormire con noi anche durante la settimana, ma sempre tutto insomma molto concordato in maniera fluida, senza troppe regole, troppe programmi rigidi.
E da quanto va avanti questa situazione, diciamo così, formalmente accettata?
Da un anno.
Senti, e al netto delle questioni pratiche, logistiche, un tot con voi, un tot torna a casa, che tipo di rapporto si è creato con lei? Cioè, tu che rapporto hai con lei? I tuoi figli anche che rapporto hanno con lei? E lei con voi, di conseguenza?
Ci possiamo definire zii o nonna, a seconda dei casi, quindi sicuramente una persona di famiglia, sia lei che la mamma. È carinissima, la mamma mi chiama sempre sorella, ma credo sia proprio un termine che usano loro in amicizia. I loro cinesi usano questo termine sorella proprio per indicare un'amicizia, ho avuto questa sensazione. Quindi abbiamo costruito questa famiglia allargata che comprende sia la mamma che la bambina, e di conseguenza tutte le dinamiche sono molto simili a quelle di una famiglia. Quindi tra i miei ragazzi e lei c'è un rapporto molto fraterno, e quindi con litigi relativi, soprattutto col mio figlio che è coetaneo suo.
La cosa che mi spiazza è che questa situazione, stiamo parlando del comune di Prato, zona limitrofe immagino, è conclamata ma non se ne parla del fatto che dei genitori cinesi diano, pagando delle persone italiane, diano i propri figli per fargli babysitteraggio, non saprei nemmeno come definire.
Sì, viene definito così almeno dagli assistenti sociali. È un mondo nascosto, un po' come tutto, no? Tutto ciò che ruota intorno a queste fabbriche, a queste ditte, è alla luce del giorno, però non se ne parla, esatto. È proprio quello che a me fa male, perché in fin dei conti insomma sono bambini che hanno diritto alla propria di famiglia e semplicemente passano in secondo piano rispetto a quelle che sono le necessità delle fabbriche, delle necessità delle industrie di spornare, produrre, e il bambino passa in secondo piano. Viene naturale da parte degli operai, delle operaie, mettere come priorità il lavoro piuttosto che il figlio, e sembra una cosa molto normale, ma a me invece mi sembra molto
no, direi che non lo è. E anzi ti ringraziamo per averci raccontato questa storia, visto che quantomeno in qualche modo siamo riusciti a parlarne. Grazie anche per come ce l'hai raccontata. Salutaci tutta la tua famiglia, compresa Zixin ovviamente.
Grazie infinite,
in bocca al lupo per tutto. Ciao Angela, grazie, ciao.
In the
days of the morning, China sits on eternity.
Brian Eno che canta China My China, e ora la parola, che sicuramente è una parola interessante in questo caso, forse più delle altre da ascoltare, per la storia che la ispira. La parola passa a Valeria Locati.
Gli esseri umani hanno bisogno di protezione, hanno bisogno di nutrimento, hanno bisogno di essere amati, ma hanno anche bisogno di amare. Spessissimo sentiamo parlare di tutto quello che gira intorno al tema dell'adozione, ma molto poco si sa e si dice del tema dell'affidamento. Nella storia di Angela è evidente quanto vi sia una capacità dell'essere umano, in questo caso di una famiglia con un adolescente che è in grado di portare ai propri genitori una preoccupazione rispetto all'amica straniera in difficoltà, ci sia tutta una capacità di lettura di un contesto che non è così semplice, non è così immediato. Una cultura differente che lascia che i bambini possano avere una centralità diversa dalla nostra, mette a dura prova la nostra capacità di astenerci dal giudicare e invece essere presenti e possibilmente d'aiuto in una condizione come questa. Essere famiglie affidatarie richiede da un lato la capacità di prendersi cura, di essere responsabili, di amare, ma dall'altro anche un rispetto importante di un vincolo, di un confine, di qualcosa che non permette di sostituirsi a chi in realtà esiste e che per mille motivi non è stato in grado di essere presente nella crescita dei figli.
Matteo Caccia racconta.
Fino al 2016 in Cina vigeva la politica del figlio unico, una legge con la quale il governo ha voluto frenare la crescita della popolazione del paese, imponendo pesanti sanzioni alle famiglie che avessero più di un figlio. Questo controllo demografico ha causato moltissimi abbandoni di neonati, soprattutto femmine. La maggior parte di loro non è sopravvissuta, purtroppo. In alcuni casi invece le madri hanno voluto fare in modo che le loro bambine venissero trovate e aiutate, lasciandole in un posto di passaggio, come un ponte ad esempio, con poche righe scritte su un foglio di carta. Quei biglietti sono spesso la sola cosa che resta a queste bambine, del legame biologico con la loro mamma. La storia che vi raccontiamo ora è proprio la storia di una di queste neonate. L'ha scritta Robin Reif, la madre adottiva di Sophie, e si intitola «Sono tornata in Cina alla ricerca del passato segreto di mia figlia». State con noi. «11.000 chilometri ci separavano da un piccolo pezzo di carta. Il biglietto era appuntato al maglione di mia figlia quando è stata trovata a 7 settimane di vita su un ponte a Yixin, in Cina. Questo è ciò che mi aveva detto la coordinatrice delle adozioni che l'aveva messa tra le mie braccia. Quel biglietto non era venuto con noi negli Stati Uniti. Questa ricerca è iniziata 15 anni fa, quando a 3 anni Sophie è rimasta sbalordita nell'apprendere da me che non tutti i bambini arrivano dalla Cina, ma dalla pancia delle loro madri. Quando le ho spiegato che era stata un'altra donna a darla alla luce, non io, lei ha protestato. Non sono riuscito a pronunciare la frase che era nata dal mio cuore, come era successo a molte madri adottive che conoscevo, ma non importava cosa le dicessi, il suo mondo era stato stravolto e lei continuava a cercare di raddrizzarlo. A 4 anni disse: «Mamma, penso sempre, come sono fatta? Di cosa sono fatta? Sono stata fatta da qualcuno?» Queste domande riflettevano il suo sconcerto e il suo dolore. A 5 anni, dopo che l'avevo messa a letto una sera, disse: «Ma perché mi ha abbandonata? Non le piacevo?» «Sophie, sono sicura che ti amava», le dissi. «Ma perché non le piacevo? Perché mi ha buttata via?» A volte supplicava: «Mamma, la conosci? Possiamo chiamarla?» Le sue domande mi facevano male al cuore, così come la consapevolezza che lo stesso sistema che mi aveva permesso di adottarla mi aveva anche reso complice nel recidere le sue radici. A volte, quando la tenevo in braccio, pensavo «sangue del mio sangue», prima di realizzare che non ero io che potevo dire quella frase, che c'erano due persone che camminavano su questa terra e che ne avevano diritto. Volevo che Sophie avesse la possibilità di trovarli. E l'unico possibile collegamento tra lei e la parte di sé che aveva perso su quel ponte era quel biglietto. La nostra differenza di età rendeva la ricerca più urgente. Facevo ossessivamente i calcoli. Quando lei avrà 20 anni io ne avrò 70, quando ne avrà 30 io ne avrò 80. A un certo punto, troppo presto nella sua vita, me ne sarò andata. Credo che crescendo non le sarebbe bastato sapere di fare parte di una generazione di 35 milioni di figlie perdute che, secondo la politica del figlio unico, erano state apparentemente abortite, abbandonate o peggio. O che era nata in una cultura in cui le linee di sangue passavano attraverso i figli maschi e la saggezza popolare sostiene che è meglio allevare oche che figlie femmine. Conoscevo mia figlia, avrebbe desiderato una ragione più specifica e personale. Volevo che avesse tutte le prove possibili prima che sparissero o prima che io non fossi stata più in grado di aiutarla a trovarle. Ho iniziato a sognare quel biglietto. Ho interrogato coloro che mi avevano aiutato ad adottarla, sia negli Stati Uniti sia in Cina. Ho fatto visita ai funzionari cinesi. Tutti sono stati gentili e disponibili, ma il biglietto non è mai emerso. Poi, quando Sofia aveva 11 anni, abbiamo avuto l'opportunità di tornare in Cina per un tour invernale. A quel punto non chiedeva più della madre biologica. Era più interessata a The Hunger Games, ai suoi amici e a convincermi a prendere un cane. Non faceva più scene di abbandono con i suoi giocattoli, trascorreva il tempo libero a esercitarsi a ballare Gangnam Style. Il suo passato non sembrava più perseguitarla, ma perseguitava me. Dopo il tour ho organizzato un viaggio a Yixin, la piccola città nel delta del fiume Yangtze, dove è stata trovata. Se quel biglietto esisteva ancora, l'avremmo trovato lì. Chiunque avesse trovato Sophie l'aveva portata alla stazione di polizia locale, l'unico posto che non avevo contattato perché non riuscivo a determinare il distretto preciso dai registri. Quella era la nostra tappa successiva e presto ci siamo ritrovati di fronte a una donna che speravamo potesse aiutarci. Ma lei disse al nostro traduttore con un sorriso: «I documenti precedenti al 2005 sono andati persi in un incendio». «Come può sorridere?» pensai. «Una parte di mia figlia è andata persa in quell'incendio». La nostra ultima tappa fu l'orfanotrofio, dove Sophie aveva trascorso 9 mesi dopo essere stata ritrovata, un posto che sembrava bloccato nel tempo. Fummo presentati alla nuova direttrice, che disse che Sophie sembrava una ragazza del posto. Disse a mia figlia di studiare sodo, aiutare gli altri, amare sempre sua madre e prendersi cura di me quando fossi diventata anziana. Mentre stavamo andando via, la direttrice mi porse un fascicolo. Io iniziai a sfogliarlo e vidi i documenti di adozione che avevo firmato 10 anni prima. Poi notai qualcosa incastrato tra 2 pagine, un pezzo di carta per quaderno, strappato e consumato, con degli scarabocchi a penna sfera. Decifrai la data di nascita di Sophie, che ovviamente conoscevo, e l'ora esatta della sua nascita, che solo i suoi genitori biologici potevano conoscere. Avevo il biglietto tra le mani. Lo diedi a Sophie, che lo guardò, poi me lo restituì. Sembrava impassibile, io invece ero sopraffatta. Tra le lacrime scattai una foto dopo l'altra. Tornata in auto, Sophie disse: «Il biglietto non diceva nulla, quindi perché siamo venuti fin qui?» Una cosa sapevo per certo. Anche nella sua brevità, il biglietto era la prova che mia figlia era stata lasciata lì per essere trovata. Non era stata lasciata morire. Sophie ora ha 18 anni. Questa bambina che una volta si aggrappava al mio petto come un koala, ora se ne sta sdraiata sul divano con una ciocca di capelli che le penzola sulle spalle e impacchi di ghiaccio legati sulle ginocchia per l'allenamento di atletica. Le chiedo cosa pensa della nostra ricerca del biglietto, sperando che riconosca che le parole dei suoi genitori biologici, per quanto poche, erano importanti. «Non mi importava del biglietto», dice. «A te sì, era importante per te, ma è la mia storia, non la tua». Non avevo capito quanto fossi stata invadente con il mio senso di colpa, la mia determinazione, forse anche la mia proiezione di abbandono e di perdita. Se non avessi trasformato il biglietto nella mia grande chimera, forse avrei notato che a 11 anni Sophie era impegnata a crescere come una figlia qualunque in America, E mentre credevo che il biglietto potesse aiutarla a riallacciare le sue radici recise, il suo fastidio mi ha fatto chiedere se un essere umano possa dire a un altro di che cosa ha bisogno per sentirsi bene. Quanto alla storia, è ovviamente quella di Sophie, ma è anche la mia.
Between a lover and a friend. It was different back then. Surreal. Poetic when I'm set. Like a bizarre conflict with a confusing end. But I shut it down, closed it off. The sounds and smells I made myself forget. A cheap solution to blackout regret.
Loro sono i Tame Impala che cantano Past Life. La storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo trovata su New York Times, l'ha scritta Robin Reif, si intitola Sono tornata in Cina alla ricerca del passato segreto di mia figlia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Ben.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno, che è una serie prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù, con la voce di Lapo De Carlo, la produzione di Noemi Zago e il sound design di Stefano D'Argenio. Per chi non avesse seguito, questa storia racconta la tragica vicenda di Benno Neumayr e della scomparsa dei suoi genitori. Nell'ultima puntata abbiamo ripercorso il passato di Benno, un ragazzo che fatica a trovare la sua strada. Dopo un primo trasferimento in Germania, torna a casa dopo un periodo molto difficile, segnato da problemi psichiatrici. In questo momento complesso è soprattutto il padre a mostrargli vicinanza, aiutandolo in molti modi. Tuttavia, Benno, sia prima sia dopo la scomparsa dei genitori, continua a vivere nel suo mondo. State con noi.
Oggi su Forte Online. Video di teoria. Testosterone. Stormone che mi fa tipo crescere i peli qua, mi fa crescere i peli qua, mi fa perdere i capelli, però naturalmente mi fa anche costruire muscoli.
Quello che avete appena sentito è un video pubblicato da Benno nel 2017 su Forte Online, il suo canale YouTube creato nella speranza di diventare una specie di fitness influencer anzitempo. Ma perché ne parliamo ora? Perché l'argomento di questo filmato, in cui Benno spiega tutta la teoria che si nasconde dietro il funzionamento del testosterone, il principale ormone maschile, torna inaspettatamente alla ribalta proprio poche ore prima dell'arresto del ragazzo indagato per l'omicidio dei genitori.
Stormone che mi fa tipo crescere i peli qua, mi fa crescere i peli qua, mi fa perdere i capelli.
Benno infatti sa benissimo che i farmaci anabolizzanti che ha assunto nel corso degli anni hanno anche degli effetti collaterali. All'alba dei 30 anni ha notato che i suoi capelli sono diventati più secchi e radi. E proprio negli ultimi giorni del 2020, mentre il mondo che lo circonda gli sta per crollare addosso, ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Questa tricopigmentazione la vuole fare a tutti i costi. La prenotazione è a nome Perselli, anziché Neumayr.
La tricopigmentazione è un trattamento fatto di tanti puntini, quindi si simula, diciamo così, il capello appena rasato.
È il 26 gennaio e al ragazzo restano meno di 48 ore di libertà. A giudicare da questo trattamento, eseguito dopo aver perso i genitori, la casa, le ragazze e i rapporti con i familiari, Benno non si aspetta il suo imminente arresto. La notizia del fermo arriva all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. A renderla nota è la procura di Bolzano, con una nota stringatissima. Gli stessi avvocati di Made non sanno nulla su cosa abbia portato all'arresto del presunto assassino, ma si limitano a raccontare il sollievo della ragazza, che con il fratello dietro le sbarre si sente molto più tranquilla. Quello che spera, semmai, è che sia giunto il momento decisivo per scoprire tutta la verità su cosa è successo ai genitori. Ma Benno non parla quando viene arrestato. E non lo fa nemmeno quando si presenta davanti al GIP, il giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di convalida dell'arresto, perché sceglie di avvalersi della facoltà di non rispondere. Non una parola, dunque, su dove siano i cadaveri. Non un momento di pentimento. Benno sceglie il silenzio. Non vuole passi l'idea che sia un povero matto e che i suoi genitori fossero terrorizzati dal suo ritorno a casa. Non è così che stavano veramente le cose, secondo lui. Un approccio questo molto diverso da quello che assumerà nei mesi seguenti il suo pool difensivo, che per tirarlo fuori dalle accuse gravissime mosse dalla procura, punterà tutto sull'incapacità di intendere e di volere. Con l'arresto del presunto assassino, la macchina delle ricerche di Laura e Peter riprende vigore. È un bisogno collettivo di una città che vuole mettere un punto finale a questa storia, ma anche una necessità concreta della pubblica accusa, che, pur con un quadro ormai chiaro, avrebbe bisogno dei corpi dei due scomparsi per poter chiudere definitivamente il cerchio. In quei primi giorni di febbraio, le sponde del fiume Adige tornano a popolarsi di personale di ogni corpo di polizia e non solo. Tutti cercano di dare il loro contributo per ritrovare i coniugi Neumayr. Diversi tentativi vanno a vuoto, fino al 6 febbraio. In quel weekend è prevista una battuta di ricerca straordinaria. Gli ingegneri che si occupano delle dighe nella parte più a nord della regione hanno studiato un modo per poter abbassare la portata del fiume Adige, mantenendo al contempo la produzione di energia elettrica. L'idea è che abbassando il livello dell'acqua, anche solo di un metro, le ricerche potrebbero finalmente portare qualche risultato. Quel 6 febbraio, ogni uomo a disposizione è schierato per coprire una porzione dei 60 chilometri che separano il ponte dove è stato trovato il sangue di Peter fino alla barriera della diga di Mori, vicino a Rovereto, il primo sbarramento utile a sud di quel punto. I corpi di Laura e Peter devono essere da qualche parte lì in mezzo. Sul campo vengono schierati circa 800, tra uomini e donne, canotti, imbarcazioni, droni, cani molecolari e due elicotteri. Intorno alle 10 del mattino, all'altezza del comune di San Floriano, uno dei ponti sul fiume Adige viene improvvisamente chiuso. I giornalisti vengono allontanati, mentre una dopo l'altra cominciano ad arrivare le auto dei carabinieri. Subito dopo di loro compaiono i mezzi dei vigili del fuoco, che si fermano poco più a nord del ponte, sulla sponda a est. I soccorritori cominciano ad andare su e giù per l'argine. I cronisti sul posto, che osservano la scena da lontano, capiscono che c'è qualcosa di strano. E hanno ragione. Perché quel 6 febbraio, mentre un vigile volontario camminava sulla sponda del fiume, ha notato una figura sospesa sotto il pelo dell'acqua. È il corpo di Laura Perselli, rimasto incagliato per un piede, probabilmente dal giorno stesso della scomparsa. Si trova circa 20 chilometri più a sud del punto in cui il suo cadavere era stato gettato. I soccorritori notano subito che quel cadavere, ormai quasi totalmente spogliato dalla forza della corrente, ha un segno netto e inequivocabile intorno al collo. Laura è stata strangolata. My China girl,
Lui è David Bowie che canta China Girl. Io ringrazio moltissimo Lapo De Carlo e tutta la banda di T-Podcast del gruppo Tribù per permetterci di raccontare la storia di Benno, il podcast. Ringrazio però tutta la redazione, ovviamente Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a scriverci matteocaccia@radi24.it. Noi prendiamo le vostre storie e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Sappiate che ci vuole un po' di tempo perché leggiamo la vostra storia, perché c'è una lunga coda di racconti che però smaltiamo andando nel tempo. Io ringrazio molto anche tutta Radio 24 che ci permette di fare questo programma da così tanto tempo e da così tanti anni. E ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!